Ventunesima domenica del tempo ordinario. La prima lettura è dal libro di Giosuè, al capitolo 24. Qui ascoltiamo i primi versetti. Giosuè radunò tutte le tribù di Israele a Sichem e convocò gli anziani di Israele, i capi, i giudici e gli scribi, ed essi si presentarono davanti a Dio. Giosuè disse a tutto il popolo: «Se sembra male ai vostri occhi servire il Signore, sceglietevi oggi chi servire. Se gli dèi che vostri padri hanno servito oltre il fiume, oppure gli dèi degli Amorrei nel cui territorio abitate. Quanto a me e alla mia casa, serviremo il Signore». Ecco, in questa pagina del libro di Giosuè assistiamo ad una autentica conferma dell'alleanza che Dio stipulò con il suo popolo e di cui Mosè fu mediatore e testimone. Ora è Giosuè che porta la parola di Dio a coloro che sono sopravvissuti alla traversata del deserto e sono stati testimoni della morte di Mosè e del passaggio a Giosuè della responsabilità di essere loro guida verso la terra promessa. Ora sono arrivati a Sichem dopo molti ostacoli e anche molte infedeltà e hanno attraversato il fiume Giordano, lasciando sull'altra sponda la memoria di tante prove. L'evento fondamentale di questa pagina è la rinnovata adesione del popolo all'alleanza, che si presenta ora come un vero discernimento. Ed è Giosuè che pone la domanda: sceglietevi oggi chi servire. Ed è proprio questo che rende questo evento così attuale. Ascoltiamo ancora qualche versetto. Il popolo rispose: lontano da noi abbandonare il Signore per servire altri dei, perché è il Signore nostro Dio che ha fatto salire noi e i padri nostri dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Perciò anche noi serviremo il Signore, perché Egli è il nostro Dio. Tramite Giosuè, come un tempo tramite Mosè, Dio chiede dunque al suo popolo di operare una scelta definitiva, e lo chiede sempre anche a noi. Siamo per Lui o per le cose che ci interessano di più? Siamo per Lui o per gli idoli che ci siamo fatti e che a volte sembrano così naturali, come il lavoro, le relazioni e anche gli interessi della famiglia? Essere per Lui significa ieri come oggi ascoltarlo e trovare nella sua parola e nella sua fedeltà la risposta a tante domande che invece spesso cerchiamo nelle cose che ci circondano e da cui spesso dipendiamo. Se siamo fedeli alla sua alleanza, che è un patto di amore reciproco, allora troviamo un senso anche alle difficoltà che viviamo. Come Israele, che è stato scelto da Dio per essere un segno concreto del suo amore per gli uomini, così anche noi, che abbiamo ricevuto il sigillo del suo amore nel battesimo, siamo chiamati a viverlo ogni giorno e a confidare in Lui. La nostra appartenenza all'amore eterno non significa essere preservati dalle difficoltà e dalle prove che tutti conoscono, come se fossimo dei privilegiati che ne vengono risparmiati, ma significa essere consapevoli della sua presenza in noi, che attraverso la nostra fedeltà diventa un segno anche per il mondo in cui viviamo. Il popolo salvato e liberato dall'Egitto non è preservato dalle prove che dovrà affrontare ancora nel tempo, e la sua unica risposta nelle difficoltà deve essere quella di chi non si lascia sedurre dagli idoli dei popoli che lo circondano, ma continua ad avere fiducia in colui che salva. Così è per ogni storia umana, perché il pericolo della prova non è quello di essere deboli e quindi a rischio di perdere le cose a cui siamo più legati, ma è quello di perdere il senso della nostra appartenenza all'unico che ci salva. Egli ci libera non tanto dalle prove per fare di noi dei vincitori, ma trasformandoci in segni veri della sua presenza, che non è la forza di chi conquista e vince, ma è la forza di chi comprende, riconosce e accoglie quel Dio invisibile che, portando con noi, come lui fa, il peso di ogni prova, ci conferma nel valore vero di ciò che viviamo. Ci aiuta a meditare questo un versetto del Salmo 36, che dice così: «E in te la sorgente della vita, nella tua luce vediamo la luce». La luce che è in noi possiamo vederla solo alla luce della parola di Dio e della fede nella sua presenza in ogni situazione della nostra vita. Il Vangelo è tratto da Giovanni capitolo 6, versetti da 60 a 69. Ecco il primo versetto. Molti dei discepoli di Gesù, dopo averlo ascoltato, dissero: «Questa parola è dura, chi può ascoltarla?» Ed ecco, la parola di Gesù appare dura. Quella parola che abbiamo appena ascoltato nella pagina precedente del Vangelo: «Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». E appare dura proprio ad alcuni che fino a quel momento avevano seguito Gesù. E potremmo anche interrogarci: come può risultare dura una parola di salvezza, dato che annuncia la salvezza? Perché dice «per la vita del mondo». Eppure, dura da comprendere, lo è certamente. Se consideriamo che anche per tanti cristiani il senso di questa affermazione di Gesù non è compreso, che dire allora per quei discepoli giudei che sono disorientati al pensiero che la carne di un uomo, perché Gesù a loro appare come un uomo, possa compiere l'opera della salvezza che viene solo da Dio? Gesù sa bene che quelli che finora lo hanno seguito non sanno che egli è il figlio di Dio, non possono comprenderlo ancora. Molti credono in lui come il Messia atteso, ma la sua origine divina non può ancora essere compresa, perché il Messia per loro è un uomo mandato da Dio, ma non è Dio. Per questo Gesù dice queste parole che ora ascoltiamo. «Questo vi scandalizza? E se vedeste il figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita, ma tra voi vi sono alcuni che non credono». Il figlio dell'uomo, dice Gesù, voi non credete che sia venuto da Dio e sareste sorprese al vederlo ritornare da dove viene. La carne umana non ha il potere di salvare senza lo Spirito di Dio. Gesù cerca di indicare a chi ascolta una traccia di maggiore comprensione, dicendo loro che, offrendo la sua carne per la vita del mondo, egli intende che quella carne è una cosa sola con lo Spirito di Dio, altrimenti se fosse solo umana non potrebbe fare nulla. Intanto queste ultime sue parole rendono ancora più difficile la comprensione da parte di molti suoi discepoli che non lo seguono più, allontanandosi da lui. E Gesù dice ancora, ascoltiamo questa parola. Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva, per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre. Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai 12, volete andarvene anche voi? Gli rispose Simon Pietro, Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Queste ultime parole e che rendono ancora più difficile la comprensione da parte di molti, disorientano quelli che non riescono ad affidarsi alla testimonianza del Maestro e si ritirano da lui. Allora Gesù, come abbiamo ascoltato, si rivolge ai 12. Ed è Pietro che prende la parola dicendo tu hai parole di vita eterna. Ascoltando le parole di Pietro potremmo pensare che ha capito tutto, ma non è così. Infatti il nome che egli attribuisce a Gesù, tu sei il Santo di Dio, è per noi sinonimo di figlio di Dio, nel senso che egli è un Dio, è Dio fatto uomo. In realtà né Pietro né gli altri hanno compreso né possono comprendere questo, perché dire Santo di Dio per i giudei significa indicare quel Messia inviato da Dio, scelto da lui, ma non della sua stessa natura. Questo mistero i discepoli lo comprenderanno solo nella Pentecoste. Inizieranno a comprenderlo, sì, ad averne alcune tracce di comprensione attraverso la risurrezione, poi l'ascensione al cielo di Gesù, ma è nella Pentecoste, nella venuta, la discesa dello Spirito Santo che essi ricevono la comprensione di questo mistero del figlio uomo, figlio di Dio, ma non prima. Allora potremmo chiederci come mai i 12 non se ne vanno anche loro come gli altri, dato che in realtà la loro comprensione è tuttora limitata. Ma ecco il motivo. Essi restano con lui non perché hanno capito tutto, ma perché hanno fiducia in colui che è stato inviato da Dio. Nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre, abbiamo ascoltato questa parola di Gesù, potrebbe infatti disorientarci questa sua affermazione se presa alla lettera, come se davvero Dio scegliesse chi può avvicinarsi al Figlio e chi no. E poco prima Gesù ha nominato lo Spirito, ricordiamo che disse è lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Dunque lo Spirito Santo è inviato dal Padre non come un intervento di magia che condiziona la libertà umana, ma come un ospite che si presenta alla porta di chi è disposto ad accoglierlo. Nel cuore di tanti seguaci di Gesù, di ieri e di oggi, può esserci lo spazio di un desiderio profondo e lo Spirito bussa a quella porta perché conosce quel desiderio. Dove invece sa di non poter essere accolto, non forza nessuna creatura ad accoglierlo, perché attende di avvertire quel desiderio che solo lui riconosce può colmare con la sua venuta. E questo è accaduto ai discepoli, perché avendo piena fiducia nel Maestro e ascoltando la sua parola, ne sono stati poi trasformati al punto da accoglierne la verità che salva il mondo.